Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alle analisi che riguardano gli eventi internazionali, sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della magica modulazione di frequenza di Radio Blackout qui dai nostri studios di Via Cecchi. E allora questa puntata sarà piuttosto ricca, anche perché avremo un po' più di tempo del solito e quindi affronteremo, intanto salutiamo Adriano che vedo impegnatissimo in varie attività anche senza microfono, che se non accendi il tasto non ti sentirà nessuno. Comunque, a parte questo, Adriano c'è, l'importante è quello. E quindi dicevamo, puntata piuttosto ricca, perché avremo innanzitutto Sabrina di China File live and direct qui nei nostri studi, che ci parlerà della riunione dei BRICS e di tutti gli addentellati rispetto anche alle questioni dell'Asia Pacifico. E poi avremo un collegamento con Marco Dell'Aguzzo che ci parlerà anche di altri aspetti che riguardano un'altra riunione, quella del G7, in cui è stata presentata la nuova Partnership for Global Infrastructure Investment, che ha l'obiettivo di raccogliere 600 miliardi di dollari in fondi pubblici e privati in 5 anni per contrastare la Belt and Road Initiative. E poi da qui ci trasferiremo in Ecuador, dove sentiremo Davide Matrone che ci racconterà di questa rivolta dell'Ecuador, rivolta che ormai sono 17 giorni, soprattutto rivolta degli indios contro le politiche neoliberali di Guillermo Lasso, una rivolta che appunto è guidata soprattutto dalla CONAIE, ma che ormai sta coinvolgendo anche studenti e gran parte della popolazione. Per infine parlare del vergognoso accordo che c'è stato appunto al vertice della NATO di Madrid per favorire l'ingresso della Finlandia e della Svezia nell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico a spese dei curdi, e qui dovremo avere il collegamento con Chiara Cruciati. E allora, dopo questa introduzione,
cioè, riformiamo qua un format conosciuto dagli ascoltatori di Radio Blackout mattinieri, perché abbiamo Sabrina di China Files qui tra di noi, e questo avveniva fino a un anno fa tutte le settimane, e l'abbiamo invitata insieme a Marco Dell'Aguzzo. Ci senti?
Sì, benissimo.
Perfetto.
Buonasera.
Ciao. Perché volevamo fare un confronto, diciamo, da due punti di vista leggermente diversi, anche se sono affini, e collaborano entrambi a China Files, credo, anche Marco, per vedere da un lato due dei grossi eventi di questi ultimi giorni che si stanno riunendo dappertutto, NATO, G7, ecco, da un lato il G7 e dall'altro i BRICS. Hanno cominciato i BRICS, e cominciamo da Sabrina. Sostanzialmente alla fine sono arrivati a richiedere una de-dollarizzazione, praticamente, quindi cercando di sostituire la moneta di riferimento globale, tentando, non si sa bene cosa.
Ma allora, innanzitutto grazie a tutti e sono contenta di essere qua di nuovo in studio con voi. Per partire un attimo dal summit dei BRICS che si è tenuto e ha riunito, come ormai anche i nostri ascoltatori sapranno bene, quindi i paesi di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Allora, si è, diciamo che è un po' ritornato in auge, proprio perché c'è un po' questo putpurri, diciamo, di summit in questi ultimi giorni, e è molto interessante e significativo che avvenga anche adesso, in un momento dove la crisi economica, la crisi degli approvvigionamenti sta chiamando a gran voce in particolar modo i paesi meno sviluppati, e i BRICS, diciamo, che hanno sempre cercato un po' di indossare questo cappello proprio dell'avanguardia di quei paesi che hanno esigenze altre, o comunque spesso hanno subito le conseguenze invece del mondo più economicamente avanzato, se possiamo riassumerlo brevemente in questo modo. Poi di sicuro la Cina, essendo stata la grande promotrice da sempre del gruppo BRICS, ha un po' cercato di tirare di nuovo le fila del discorso e, come hai anticipato giustamente te, la questione della riduzione della dipendenza dal dollaro nel commercio globale è una di queste questioni che in realtà da sempre interessa il discorso cinese in politica estera, in particolar modo dal 2013, quando è arrivato Xi Jinping e con la Belt and Road Initiative la Cina aveva tutti i suoi interessi per riuscire in qualche modo a crearsi un mondo un po' più adatto allo yuan cinese, un po' meno al dollaro. Ma allo stesso tempo ovviamente anche quello che sta accadendo negli ultimi tempi, come la questione ucraina, che sta in qualche modo richiamando tutti alle problematiche che ci sono state, come sta accadendo ad esempio nel caso delle sanzioni contro la Russia, diciamo che in questo modo è diventato un po' più pressante l'argomento. Poi da qui a quanto effettivamente riusciranno questi paesi a creare un loro sistema, ricordiamoci anche che paesi come l'India in realtà hanno molto da condividere con la Cina, ma allo stesso tempo hanno in realtà tanti contrasti e palleggiano ovviamente anche con gli Stati Uniti. Nel frattempo ricordiamoci che il Quad, questa semi-alleanza, chiamiamola così, fra paesi asiatici a guida statunitense, coinvolge l'India, e quindi diciamo che in realtà è un gruppo che cerca un po' di riunirsi, ma che aveva perso negli ultimi anni moltissimo di quello che
c'è stata anche un'accusa di ambiguità da parte degli americani rispetto all'India, proprio riguardo al fatto della presenza dell'India da una parte nei BRICS, dall'altra nel Quad,
che è naturale perché in realtà l'India, e Marco Della Guzzo ce lo saprà dire sicuramente meglio, condividere ovviamente con la Cina, diciamo, nonostante appunto tutti questi scontri diplomatici, ma ancora di più con la Russia. Ricordiamoci la questione ovviamente ad esempio degli armamenti: l'India compra tante armi dalla Russia, ma allo stesso tempo anche la questione energetica, perché l'India in qualche modo sta cercando di non tagliare questo legame molto forte anche dell'approvvigionamento energetico con Mosca.
Sì, infatti possiamo coinvolgere Marco anche sulla questione indiana, perché l'India poi sta con i piedi in due staffe sostanzialmente, si potrebbe dire così?
Assolutamente così, che poi effettivamente è un po' la, diciamo, postura che vuole prendere l'India, cioè non vuole stare con l'Occidente completamente, però non vuole neanche stare con un mondo a guida, diciamo così, cinese. Quindi è in una posizione effettivamente ambigua, posta con l'America, perché ha ovviamente timori verso appunto Pechino, dall'altra parte ha rapporti sugli armamenti, come abbiamo detto, con Mosca, fortissimi, dall'altra parte ancora l'India cerca un po' di ottenere il risultato migliore possibile per lei in questo momento di appunto guerra e di prezzi delle materie prime che appunto schizzano, e l'India che cosa fa? Approfitta delle sanzioni occidentali, soprattutto verso Mosca, per acquistare greggio russo a un prezzo basso. In questo modo l'India, essendo un paese che acquista dall'estero praticamente tutto il petrolio che appunto consuma e che raffina, sicuramente in questo periodo, e i dati poi ce lo dicono insomma bene, ha acquistato moltissimo petrolio greggio, ha aumentato moltissimo le esportazioni di prodotti raffinati, potendo contare tra l'altro su una materia prima che ha un costo più basso rispetto al petrolio chiamato Brent, che è il petrolio di, diciamo così, riferimento internazionale. Per cui assolutamente sì, l'India sta con un piede in due appunto staffe, come dicevi bene tu, ed è un po' questo paese ambiguo che l'America vorrebbe tirare a sé, ma non ci riesce completamente. Insomma, anche un po' vedere che cosa farà l'India nei prossimi mesi sarà fondamentale, nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni in realtà.
Ecco, tutto sommato, qualsiasi cosa succeda, per lei è win-win, cioè sta con la Cina ma contemporaneamente la fronteggia le frontiere, ha un grosso rivale che sarebbe il Pakistan, che però ha altro a cui pensare, è quasi in default anche lo Stato pakistano, acquisisce dalla Russia armi e energia, con gli americani sta nel Quad. Da dove potrebbe derivare un qualcosa che può scardinare questa sua posizione di vantaggio rispetto al resto del mondo?
È una domanda insomma complicata, provo a darti la insomma mia, poi magari Sabrina, che è più brava sulle questioni asiatiche, sicuramente darà un'altra lettura più approfondita, però secondo me c'è il tema che bisognerà capire quanto l'America vorrà lasciare che l'India si muova in questo modo ambiguo. Cioè sappiamo che l'America sta puntando veramente tutto, letteralmente tutto, su questa competizione con appunto
con la Cina.
Lo sta, sì, esatto, lo sta facendo perlomeno sotto l'amministrazione Biden, cercando di avere un occhio di, diciamo così, riguardo per gli interessi specifici dei vari paesi, soprattutto nell'Asia, che non hanno tutto questo grosso interesse a schierarsi da una parte o dall'altra. Però l'India forse è il paese più importante tra tutti e l'America in realtà vorrebbe strapparlo sia a appunto Pechino sia soprattutto a Mosca, e lo stiamo in realtà vedendo già in questi mesi con le vendite di armi, proprio, che sono un po' il grosso legame che unisce Nuova Delhi con appunto Mosca. Vediamo che gli americani stanno aumentando, stanno preparando anche pacchetti militari di assistenza corposissimi. Sicuramente c'è un tentativo di attirare l'India più solidamente verso di sé, sarà da vedere poi se l'India accetterà di farsi appunto trascinare o se vorrà continuare questo gioco complesso ma certamente remunerativo in un certo senso, di stare un po' con tutti a seconda delle sue necessità.
C'è anche una sorta di tradizione storica rispetto a questo. Nehru fu uno dei primi sostenitori della conferenza di Bandung all'inizio degli anni
56.
60, sì. E poi anche Indira Gandhi portò avanti sempre una politica di alleanza per certi versi con Mosca. C'è in fin dei conti un filo che segue questa politica, diciamo così, di non allineamento, fra virgolette.
Assolutamente sì, dici assolutamente bene, e infatti forse proprio per questo sarà ancora più difficile rompere un po' questo atteggiamento storico che ha l'India di un allineamento, appunto, di appunto ricercare sempre una politica estera un po' indipendente rispetto alle alleanze formali. È una cosa che poi l'India stessa ripete sempre, di non essere parte di un sistema di alleanze, cioè di voler sempre giocare slegata e di muoversi un po' più libera.
L'allusione di Giacomo a Bandung 56 mi fa venire in mente che proprio un po' tutte le stesse, a Bandung c'erano Tito, Nasser, Nehru, cioè tutti i luoghi che adesso, a parte le neutralità varie della Svezia che sono venute meno, che dovevano essere i non allineati, ma strategicamente, perché anche adesso sono gli stessi luoghi dove si gioca sostanzialmente il confronto tra il bipolarismo che si va a creare, nonostante invece Cina e Russia parlino di multipolarismo. Quindi forse è proprio lì, in questi stati, quelli che allora fondarono il patto tra i non allineati, dove ci sarà la strategia maggiore, Balcani, Mediterraneo orientale e Indo-Pacifico.
Sì, e poi tra l'altro insomma abbiamo visto anche con il vertice del G7 che quei paesi in realtà si sono accorti, soprattutto ora, in realtà già da prima, però soprattutto ora con un impegno un po' più concreto forse, che c'è la necessità di recuperare terreno nel cosiddetto mondo in via di sviluppo, era quello che gli americani chiamavano the rest, cioè il resto rispetto a l'Occidente. È un mondo in cui Pechino poi ha sempre investito molto, l'America su questo non è stata, ecco, sugli stessi livelli, e ora insomma corrono un po' ai, diciamo così, ripari.
E infatti possiamo arrivare di nuovo a Pechino attraverso un passaggio, cioè i russi giocano le loro carte militarmente, Pechino si sa economicamente, e gli americani, tutto è partito, questa diretta è partita da un tuo LinkedIn che hai postato, qui parlavi del Build Back Better World di Biden. Ecco, quello potrebbe, quel sistema lì, in alternativa al Belt and Road Initiative, potrebbe essere rivolto proprio a quegli stati, diciamo, a metà, per poterli tirare dalla propria parte economica, nel senso di questo giro, questo circuito, oppure è un circuito che è nato male e che quindi non potrà contrapporsi alla... Questa domanda la facciamo anche a Sabrina.
Sì, infatti, come ti dirà Sabrina, è proprio l'ambito di applicazione di questa iniziativa sulle infrastrutture americana, fondamentalmente poi l'Europa e il resto dei paesi del G7 si allineano, ma era stato Biden già un anno fa a, insomma, spingerla. In realtà il campo di applicazione è proprio quello dove poi effettivamente Pechino è già presente da molti anni, e anche in maniera ampia, cioè l'Africa, il sud-est asiatico, l'Indonesia, insomma l'India stessa, il Vietnam, il Sudafrica anche, quindi c'è sicuramente
uno dei BRICS,
sovrapposizione, no?
Anche se poi, come dire, gli strumenti sono un po' fiacchi, nel senso che qui si parla di cifre che si aggirano intorno ai 600 miliardi di dollari, quando secondo uno studio della Banca Mondiale ne servirebbero 15 mila miliardi dal 2015 al 2030. Quindi, diciamo, anche lo stesso Biden si è sentito in dovere di dire che questa non era un'elemosina, ma era un investimento che doveva coinvolgere anche il settore privato, facendo balenare degli interessi anche di guadagno.
Assolutamente sì, anche perché poi Pechino negli anni scorsi ha gettato cifre veramente mastodontiche nel suo progetto infrastrutturale. 600 miliardi di dollari non sono una cifra che ci si avvicina insomma così tanto, senza tener conto che ci sono poi degli obiettivi, cioè poi questi soldi ancora non sono stati trovati, vedremo se verranno appunto trovati e come. Infatti, appunto, dicevi bene, Biden deve poi puntare sulla mobilitazione anche del settore privato e presentare questa iniziativa come un vantaggio per chi ci mette soldi, cioè non come aiuti generici, ma come possibilità di fare appunto profitto, ecco.
Ecco, rispetto a quello che è stato il BRICS, la risposta del G7 è stata allo stesso livello, secondo da Pechino?
Io in realtà entro appunto sulla questione della Belt and Road Initiative, perché è effettivamente interessante che questa iniziativa cerchi di entrare un po' a gamba tesa, diciamo, in un momento in cui la Cina è più chiusa che mai, diciamo, anche perché in questo momento la Cina sta, sempre per la solita questione Covid, a misure ancora molto ristrette sui suoi commerci, sulle sue esportazioni, ne stanno pagando, diciamo, tutti un po' le conseguenze di quanto sta accadendo in Cina, anche a livello globale e soprattutto lungo questi progetti ambiziosi della Via della Seta. Beh, di sicuro vanno un po' a bilanciarsi proprio con quello che è stato detto anche al G7, nel senso che si è parlato proprio di questa sfida sistemica della Cina, che però effettivamente è difficile che si possano comparare sullo stesso piano. Da un lato, ha detto giustamente Marco, a livello economico, nel senso che le cifre non sono assolutamente comparabili, però dall'altro lato ci sarà da vedere un attimo l'ascendente invece statunitense in generale del G7, quale potrà essere sui paesi dove si andrà a investire in questo senso, mentre invece la Cina in qualche modo è sempre riuscita a investire grandi somme, anche perché ha proprio offerto delle cifre davvero abbondanti, importanti, ricordiamoci, in paesi dove la maggior parte, la stragrande maggioranza dei governi è praticamente assente nell'investimento per il pubblico, quindi anche strutture essenziali, infrastrutture e infrastrutture energetiche, per cui però sempre un po' creando comunque degli scombussolamenti proprio per la creazione di questa presenza massiccia, che però è quasi sempre al 100% cinese, quindi anche lì viene spesso un po' percepita comunque con un'intromissione, scusate. mi sono impallata.
Senti, c'è un aspetto riguardo appunto questa iniziativa cinese che ha a che vedere con il debito, cioè questi investimenti poi fanno sì che questi paesi si debbano indebitare tantissimo, spesso con banche cinesi, e che poi non riescono più a pagare, e quindi queste infrastrutture poi diventano proprietà di cinesi. Avviene questo meccanismo, sì.
Questo è ancora davvero oggetto di studio, perché ci sono, come potrai immaginare, sempre due opinioni diverse. C'è chi dice, come ha emerso anche durante il G7, durante l'incontro del G7, che ci sia questa trappola del debito enorme, e il caso dello Sri Lanka sarebbe, diciamo, il caso studio per eccellenza di questa trappola del debito, e quindi gli stati che arrivano a spendere cifre che non possono assolutamente permettersi, e quindi creando questa dipendenza fortissima dalla Cina, che può prendersi in concessione per un tot di anni queste infrastrutture. Dall'altro lato invece c'è sempre un filone di studiosi che sostiene che non sia in realtà così ampio l'ammontare di questo debito, ma che comunque, diciamo, ci siano inevitabilmente che si creino delle problematiche. Questo è evidente. La Cina ha ancora cancellato il debito nei confronti di alcuni di questi stati, ma anche il rallentamento di questi ultimi anni forse potrebbe essere un po' sintomo che comunque ci si è accorti di questo, di quanto effettivamente l'investimento sia difficile da riuscire in qualche modo a compensare.
La guerra in Ucraina ha portato a un cambiamento, perlomeno in Europa, della volontà di mandare verso l'energia verde, e quindi si è tornati addirittura al carbone, che è quello che in realtà sta portando la Russia verso la Cina, verso l'India stessa. Però si parla anche di sfida dal punto di vista energetico, anzi è proprio Marco che in questo post di cui parlavo prima allude questa parte qua, soprattutto dell'energia nucleare, cioè la sfida su quello che è la ricerca e l'utilizzo del nucleare. Chi dei due vuol parlarne prima? Marco?
Tanto entrambi siamo fissati col tema, esatto. Quindi vai con Marco.
Sì, è un insomma tema che sia io che appunto Sabrina abbiamo coperto veramente tantissimo, fino al vomito probabilmente. Però effettivamente è vero, cioè c'è un tema gigantesco che è venuto fuori soprattutto negli ultimi anni sull'energia nucleare. Perché? Perché l'energia nucleare ha il problema, e va detto chiaramente, delle appunto scorie che sono radioattive, che vanno chiaramente gestite, però d'altra parte è una fonte di energia pulita, nel senso che non emette gas a serra, e quindi se dobbiamo pensare che dobbiamo distaccarci in fretta dai combustibili fossili, e chiaramente l'energia nucleare ha un vantaggio perché permette di produrre tanta elettricità senza emissioni, e di farlo sempre, perché il problema poi grosso che hanno gli impianti solari e eolici è che producono energia solo se c'è sole o solo se c'è vento. Ci sono possibilità di ovviare a questo problema, però insomma non siamo avanzatissimi con le tecnologie, e il nucleare, che ha però, ripeto, questo problema delle appunto scorie, è una soluzione, o quantomeno può esserlo, in una rosa di fonti un po' più ampia. E su questo in realtà c'è una competizione, come poi su tutto, tra America e appunto Cina, sulle nuove tecnologie per le centrali nucleari. Sabrina poi ne ha appunto scritto moltissimo. Sia gli americani che appunto dall'altra parte Pechino vogliono espandere le loro tecnologie nel mondo, non solamente in patria. E su questo, tra l'altro, non a caso nella iniziativa infrastrutturale che il G7 ha presentato qualche giorno fa c'è proprio il nucleare modulare, cioè fatto a moduli, cioè a blocchi che possono essere assemblati velocemente e ad un costo molto più basso rispetto ai reattori convenzionali. E su questo c'è una sfida sia nelle due rispettive patrie, sia però mondiale, ecco.
Sì, c'è un aspetto che riguarda appunto il nucleare, che in qualsiasi veste, sia come nucleare tradizionale, sia come i reattori autofertilizzanti, sia come questi reattori che vengono definiti small modular reactors, c'è sempre una conseguenza devastante, che è il rilascio di isotopi radioattivi che hanno tempi di decadimento millenari. Cioè il sistema proprio del nucleare non solo è tossico dal punto di vista, anche se non rilascia fumi, diciamo così, dal punto di vista delle scorie, ma anche come processo di lavorazione, come concentrazione di potere in poche società che costruiscono. Basti pensare a quello che fa la Areva, per esempio, quando in Niger sfrutta l'uranio, e poi anche come conseguenza rispetto a un modello di società disciplinare che sicuramente, insomma, pone tutta una serie di problemi che riguardano degli aspetti che difficilmente noi possiamo rubricare come energia pulita.
Io entro per concludere questo discorso invece sulle rinnovabili, che è un altro aspetto di cui ci si è resi conto. La dipendenza dalla Cina è ormai fortissima, soprattutto in quei paesi dove non è così scontato, ma comunque appunto il discorso dei reattori modulari entra proprio per subentrare a questo problema, che ad esempio l'investimento innanzitutto e le tempistiche con cui si riescono ovviamente ad avviare questi impianti. Dall'altro lato c'è invece il rinnovabile, soprattutto parlo di pannelli solari, in particolar modo anche le turbine eoliche volendo, che invece hanno tempi di installazione molto più brevi, e l'investimento enorme che ha fatto la Cina per ottenere know-how e tecnologie sempre più avanzate e producendole in modo sempre più conveniente per questi paesi che poi li acquistano, è ovviamente diventato un altro tema enorme che mette la Cina in una posizione decisamente preminente e comunque in corsa con gli Stati Uniti, che però in realtà avevano iniziato prima. Quindi la Cina ha accelerato particolarmente il passo su questo.
E come ha fatto? Cioè, che piani ha sviluppato? In che modo è riuscita a superare anche come know-how, come tecnologia?
Ma allora, tantissimo con la ricerca, ovviamente, con i fondi per la ricerca e lo sviluppo. Ovviamente un classico metodo cinese è stato esatto, no, non proprio rubare, no, diciamo che in realtà la Cina ha investito moltissimo per importare conoscenze dall'estero, comunque acquisendo, entrando nelle società magari appunto nate in Europa o negli Stati Uniti, poi investendo fondi e acquisendole alla fine, e quindi in realtà anche in questo modo ottenendo know-how per forza di investimento. E anche questo enorme tema emerso durante il G7, proprio perché la Cina di fatto è riuscita a comprare, diciamo, anche proprio terra a terra le aziende che avevano anche le capacità e che poi sono state un po' l'humus su cui si è sviluppato poi anche la ricerca locale in Cina, anche l'approvvigionamento di materiali, di metalli, di terre rare, la giusto. Processazione di terre rare, che è un altro enorme tema che entra in questo contesto e che quindi, diciamo, in qualche modo ha permesso alla Cina di controllare tutta la catena del valore. Rinnovabile, poi altra fissa di me e di Marco, la questione ovviamente delle batterie, che entra in gioco proprio per sopperire a queste problematiche dell'energia rinnovabile che va e viene.
Bene, io volevo fare un cenno a uno studio abbastanza recente che c'è stato riguardo appunto alla questione dei reattori nucleari, quelli small modular reactors. Si riferisce soprattutto a quelli della Toshiba, della NuScale Power, di Terrestrial Energy, e che quando si confrontano con quelli di un reattore nucleare hanno scoperto che rilasciano delle scorie che hanno fino a 35 volte in più rispetto a un reattore convenzionale, eppure fino a 30 volte in più, e anche per il combustibile nucleare esaurito fino a 5 volte in più. Quindi questi SMR, secondo questa ricerca, aumenteranno effettivamente il volume delle scorie nucleari, e quindi naturalmente il problema dello smaltimento.
Tra l'altro sarà curioso vedere nei prossimi anni effettivamente, soprattutto di questi paesi del mondo meno sviluppato, chiamiamoli così, quali effettivamente investiranno nel nucleare, perché rimane comunque un tipo di tecnologia che in realtà richiede ancora, nonostante appunto, ripeto, l'assenza spesso dello Stato e di particolare scrutinio in questi contesti, comunque un'energia molto problematica. Tra l'altro però sarà poi interessante vedere se appunto questi enormi investimenti che richiede l'energia, perché poi ricordiamoci, abbiamo parlato delle batterie, abbiamo parlato della catena di approvvigionamento, l'uranio in realtà entra anche in questo contesto, ma poi è proprio la creazione di una rete, perché immaginiamoci paesi che noi consideriamo già un po' più avanzati, come lo stesso Sudafrica, in realtà mancano in larga parte di una rete elettrica che sia in grado di sostentare una corrente, cioè la corrente elettricità, in maniera corrente. Comunque continuativa e comunque sempre garantita. Quindi sono davvero in realtà piani molto ambiziosi, ed effettivamente anche qua ci sarà un po' da vedere quanto ci investirà la Cina, ma soprattutto quanto ci investiranno i governi del G7, perché poi parliamo del fatto che la transizione energetica, se già in Europa fatica a prendere il passo in virtù delle sanzioni alla Russia, ad esempio, figuriamoci appunto prendere i soldi del paese e investirli all'estero, dove in realtà appunto creerebbe un po' un cortocircuito nell'opinione pubblica.
Però Marco, nel suo vecchio articolo parlavi della possibilità di fare questa centrale nucleare che era sovvenzionata da Bill Gates, che avrebbe voluto farla però in Cina, quindi ci sarebbe addirittura la possibilità o l'idea di coalizzarsi, di fare una sorta di nucleare sia statunitense che cinese?
Allora, diciamo che sì, cioè nel senso, in altri anni Terra Power, che è questa azienda, avrebbe voluto costruire il primo prototipo di questa nuova centrale nucleare in Cina. Ovviamente poi l'amministrazione Trump all'epoca, ma l'amministrazione Biden avrebbe fatto poi in realtà esattamente la stessa identica cosa, bloccò tutto perché è una tecnologia sensibile. Ora, al di là del giudizio di merito che noi diamo all'energia nucleare, che ha, ripeto, evidenti aspetti appunto, diciamo così, critici, ed è ovvio, però nel pensiero di un appunto governo, che sia americano, che sia appunto no, cinese, l'energia nucleare può essere un strumento che può essere utile per una espansione di tipo appunto economico o magari politico, e quindi il governo americano non voleva che Pechino ottenesse, come diceva Sabrina prima, competenze tecniche su una tecnologia nuova, sensibile, che è potenzialmente poi esportabile in altre parti del appunto mondo. E quindi diciamo il piano di Terra Power di una collaborazione con appunto la Cina fu insomma stroncato, e il progetto è dovuto ripiegare sì su questa cittadina in Wyoming sperduta, una cittadina tra l'altro carbonifera, cioè tanta gente lavorava in una miniera di appunto carbone, che oggi potrebbe trovare un nuovo volto nell'energia nucleare. Ora, io lo capisco che è un tema controverso ed effettivamente lo è, però dobbiamo tener conto di un fatto: gli impianti solari e gli impianti eolici hanno bisogno di molta meno manodopera di quella che aveva bisogno prima una miniera a carbone o una centrale
a carbone.
E quindi chiaramente, esatto, si crea poi un problema occupazionale che è sia americano, cioè l'America ancora oggi ha circa 50-55 centrali nucleari e tante altre, insomma, miniere di appunto carbone, ma sono sempre meno. Anche la Cina ha un problema simile, nel senso che ha tanti lavoratori nell'industria carbonifera, specialmente in certe zone, ma lo stesso vale per l'America, perché appunto carbone è geografia, cioè dove ci sono i giacimenti si può creare una industria. Sia Washington sia appunto Pechino devono capire cosa fare di tutta quella gente che lavorava in certi settori che stanno morendo in realtà, non da oggi ma da anni, perché come diceva Sabrina bene prima, le fonti rinnovabili sono da un punto di vista del prezzo molto più competitive, cioè costano meno, hanno bisogno anche di molta meno manodopera per essere poi gestite, quindi c'è un tema di cosa fare di tutti quegli occupati che rischiano di rimanere senza lavoro. È un tema grosso in realtà e non è facile rispondere, ecco.
Lo dicevo perché mi sembra che quando Xi Jinping, terminando un po' il BRICS, dileggiava, prendeva comunque un po' per il culo l'Occidente, dicesse sì, vabbè, ma usare sanzioni, queste non servono a niente. Cioè, mi sembra che la strategia cinese sia più quella del Sì, ma smettiamola di fare conflitti, che siano essi economici o militari, perché tanto non possiamo fare altro che collaborare in qualche modo. È una mia impressione dovuta al caldo, oppure è davvero così?
Sì, allora, secondo me in realtà è, diciamo, un po' la solita retorica di Pechino, che cerca in qualche modo di posizionarsi anche da un punto di vista un po' valoriale rispetto a questo Occidente, che vede in qualche modo accecato dalle sue convinzioni che poi la Cina riesce a rendere sempre opinabili in qualche modo. E ad esempio la questione del lavoro, come ha citato Marco, ad esempio, potrebbe essere uno dei tanti campi. E poi, ovvio, la Cina fa il possibile per almeno includere questa retorica di pace, collaborazione e condivisione nel mondo. Ovvio che anche la Cina ha usato gli strumenti economici invece per ottenere alcuni vantaggi, che funzionano decisamente meglio, appunto, delle pure sanzioni basate ovviamente su questioni come la condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina. Poi in realtà qua dovremmo aprire un enorme capitolo ancora sulla politica estera cinese, però diciamo che la retorica ovviamente attuale è quella, e in qualche modo cerca sempre di portare dalla parte della Cina tutti quei paesi che non... che hanno sempre un po' rischiato anche le sanzioni, proprio per una questione di punto di vista occidentale in qualche modo, che poi ha a che vedere con storiche rinfacciamenti storici, chiamiamoli così, di pensiero imperialista e di modo in cui l'Occidente si è sempre comportato nei confronti della Cina e del suo vicinato.
Senti, c'è un aspetto che riguarda le relazioni fra la Cina e l'Occidente, chiamiamola così, che è emerso nell'ultimo documento strategico della NATO, che parla esplicitamente di risposte alle sfide sistemiche che la Repubblica Popolare Cinese fa pesare sulla sicurezza euroatlantica. Quindi c'è ormai un'affermazione nero su bianco di contrapposizione, ma che non è solamente valoriale, proprio di interesse, quello che poi in fin dei conti Biden ha sempre detto, che il vero nemico poi era la Cina e la Russia era solamente in quel momento un intralcio.
Non so se far iniziare Marco su questo.
Ok, sentiamo se
c'è. Velocemente così. Guarda, allora, sì, è vero, però c'è da tener conto che in realtà l'alleanza atlantica non pensa esattamente le stesse cose degli Stati Uniti su appunto Pechino. Gli Stati Uniti vedono la Cina come a un nemico, quasi a un nemico, a un avversario di tipo proprio esistenziale, cioè l'America pensa che l'ascesa cinese debba essere frenata, altrimenti la Cina diventerà il paese numero uno al mondo. L'alleanza atlantica in realtà, forse per il peso che hanno i paesi dell'Europa dell'Est, che sono terrorizzati da appunto Mosca, è un po' più morbida, nel senso risente ovviamente delle pressioni americane, però Stoltenberg, il segretario generale, ha detto proprio ieri che la Cina non è un avversario della NATO, può essere in realtà anche un interlocutore, una interlocutrice, e quindi su questo bisognerà vedere come evolveranno un po' anche, diciamo così, i rapporti, che in realtà tra la Cina e l'Europa non vanno benissimo. Però l'Europa, soprattutto una fetta dell'Europa, che è la fetta più orientale, in questo momento, diciamo, è concentrata soprattutto sulla politica estera che fa Putin. Quindi diciamo, è ovvio che la NATO sia un po' più schiacciata lì. Poi l'America da sola, lo ha detto chiaramente anche il segretario Blinken qualche settimana fa, è chiaro che la Russia, sì, come dicevi bene, è una preoccupazione momentanea, ma il vero obiettivo è la Cina, quindi è lì che vanno concentrati gli sforzi, le attenzioni e un po' tutta la politica estera.
E quindi chiudiamo con la Cina.
Sì, concludo in realtà velocissimamente per condividere quello che ha appena detto Marco, nel senso che anche dal lato cinese secondo me c'è proprio più l'impressione che la minaccia adesso sia più che altro un G7 molto più prono agli interessi degli Stati Uniti, mentre invece la NATO sia nella retorica sempre un po' questo nemico che spinge per destabilizzare la pace nel mondo, perché ad esempio quello che è uscito in merito al fatto che sono stati invitati al summit il primo ministro giapponese, il presidente, l'attuale nuovo presidente della Corea del Sud, via dicendo. Quindi in realtà diciamo che c'è ancora un po' questa ambiguità nei confronti della NATO. Sarà interessante vedere poi come un attimo si svilupperà tutto questo.
Chi sfida chi?
Bene, quindi è finito il nostro tempo. Grazie Marco, insomma, del tuo contributo. E quindi ti salutiamo qui, perché poi adesso ce ne andiamo dall'altra parte del mondo, in Ecuador, attraverso i nostri potenti mezzi. Ci trasferiamo lì e raccontiamo un po' di quello che succede in Ecuador. Grazie ancora, ciao, a presto.
A te, ciao, grazie a tutti.
Ciao.